Posso andare? Allora, io sono un po' in difficoltà perché ho meditato parecchio negli ultimi 10-15 giorni su un messaggio che poi diviso in due parti perché è consistente, però essendo le 9:10 sono stretto anche sulla metà sulla quale mi sono preparato. Comunque cercherò di dire le cose in maniera corretta, essenziale perché possiate... Microfoni aperto. Ci sono. Perché possiate, lo avvicino? Va bene? Ma perché possiate raccogliere con me e gioire di quello che è stata una gioia mia. Il titolo di questo messaggio è questo. Quel giorno, là nel giardino, la tragedia, la grande tragedia. Il giardino evidentemente non è il giardino di Boboli a Firenze o a Valentino a Torino, il giardino di Eden, che tra l'altro si chiama, Eden vuol dire delizie, quindi nel giardino delle delizie in realtà è successa una tragedia. Mi direte, ma perché vai ancora a tirare fuori questa cosa? E sarete più meravigliati ancora della risposta che adesso vi do, perché non credo che sia la prima volta che io vi parlo della volontà. Mi meraviglierei se diceste, mai sentito, ma perché a forza di pensarci sopra e andando poi a scavare mi sono reso conto di quanto profondo è l'argomento della verità. Sono stato un po' indirizzato ad ampliare la mia ricerca, la mia riflessione da un flash che ho letto su uno dei miei sostenitori abituali, che è Chambers, il quale dice a un certo punto che mentre il peccato si può considerare una sorta di incidente di percorso, invece la volontà è un fatto essenziale della natura dell'uomo, molto più profondo rispetto al peccato. Mi ha incuriosito questa cosa che da Chito mi sembra logica, ma volevo andare a capirla meglio. E così mi sono messo a considerare. Vedi caso le cose come sono partite all'inizio, quindi se voi aprite la Bibbia siete a pagina 2 più o meno come me, perché siamo sulla Genesi nel capitolo 2 e 3. Cercherò di evidenziare alcune cose, perché la parola che ben conosciamo, almeno da questo punto di vista, dice che Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Evidentemente l'immagine non è quella fisica, Dio è spirito, però è un'immagine morale, è un'immagine spirituale. Infatti dice, quando dice che soffiò sul pupazzo di neve, ma che di neve, di terra, questo divenne un'anima vivente. E nell'anima troviamo essenzialmente tre cose, che sono l'intelligenza, la volontà e la emotività. E queste sono caratteristiche che abbiamo chiaramente dentro di noi, che ci differenziano completamente da tutte le altre creature, anche le più elevate. Quante volte ho detto che mi indispettisce sentir dire, da che son credente, che il mio cane è così intelligente. Il cane non è intelligente. L'intelligenza è un dono caratterizzato da Dio stesso, è un'offesa in qualche modo, un'onta attribuire al cane un'intelligenza, ma lasciamo stare. Comunque, intelligenza, emotività e volontà sono tre caratteristiche essenziali che furono date ad Adamo. E se noi guardiamo un attimo la Bibbia, nel capitolo 2, vediamo che ci sono delle manifestazioni che stanno a stabilire che era un essere intelligente. Vediamole, perché Dio parla e quello capisce, quindi vuol dire che aveva un'intelligenza. Cioè, non era un fantoccio ancora di terra. E poi capisce anche il senso della proibizione. Cioè, entra un aspetto anche emotivo e partecipativo, sarai punito con qualche cosa che è la conoscenza della morte. Poi dice ancora, al versetto 19, 2:19, l'Eterno, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li menò all'uomo per vedere come li chiamerebbe. Cioè, ha lasciato aperto all'uomo una fantasia, una volontà che ha espresso nel dare dei nomi. E l'uomo dette dei nomi, quindi aveva una capacità di pensare organizzativa. Io non so come si dicano in ebraico i nomi degli animali, ma può anche darsi che gli abbia dato dei nomi che sono rappresentativi dell'animale. Faccio un esempio: noi diciamo rinoceronte per dire che ha un corno sul naso, e questo è greco, però ci saranno stati, non sono andato a confrontarlo, ma probabilmente avrà messo anche una fantasia che riguardava il modo in cui vedeva questi animali, che camminavano in un modo, ruggivano in un altro, non lo so. Quindi ha risposto dando dei nomi ad ogni male dei campi e agli uccelli del cielo e a tutte le bestie. E nello stesso tempo osserviamo che ed è un passo che vi vado a leggere in Ecclesiaste 7 al versetto 29, dunque l'Ecclesiaste dopo i Salmi, sì. Ecclesiasti 7, 29, dove dice: questo soltanto ho trovato, che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. Allora, all'origine l'uomo era retto, cioè retto vuol dire che non sbandava né da una parte né dall'altra, era in una posizione di equilibrio assolutamente neutrale, non conosceva il bene e il male che sono il fatto di sbandare di qui o di là, era una posizione neutra. E il fatto stesso che il Dio l'abbia messo di fronte al comandamento di non mangiare il frutto dell'albero del bene e del male, l'ha fatto perché era una cosa necessaria. Come si poteva pensare che un essere fosse creato a intelligenza, con l'intelligenza secondo Dio, ma incapace di fare una differenza, capace di fare una scelta e incapace di stabilire con la sua volontà una scelta. Sarebbe stato come avere creato non un essere intelligente, ma un essere, diciamo, almeno handicappato. Quindi aveva bisogno di mettere Dio di fronte, questo essere puro, al retto e puro, e con una natura santa, cioè non inquinata, voglio sottolineare bene che santo intendo dire non inquinata, e una condizione morale neutra. Il fatto che gli disse dagli tutti i nomi, non è specificato qui i nomi che vuoi, ma il senso era quello, quindi ha stabilito per l'uomo anche un diritto e una libertà di scelta, cioè gli ha riconosciuto una sorta di autorità e una sorta di autonomia. Ebbene, tutto questo ci fa vedere come la situazione in Eden prima del peccato, siamo al capitolo 2, ci proponga l'uomo con la sua struttura di essere trino, perché aveva un corpo, aveva un'anima, un'intelligenza, intelligenza, un'emotività e una volontà, sono tre le essenziali, ma aveva anche uno spirito, quello S minuscolo, uno spirito. Ebbene, era in perfetto equilibrio nelle forze di queste tre componenti, nell'equilibrio secondo quello che il Signore aveva disegnato. Questo lo sottolineo perché, anticipando qualche cosa che dovrei dire alla fine, ma ci serve già adesso, l'uomo oggi non è in equilibrio nelle sue tre componenti. È un credente che si lascia penetrare dallo Spirito Santo che ritorna nell'equilibrio originale, ma oggi l'uomo corrente si trova nella condizione di avere lo spirito, S minuscolo, in uno stato sostanzialmente di coma, che esiste, ma non è morto, esiste, ma è incapace di pilotare l'anima, e la quale pilota poi il corpo, e difatti è diffusissimo, basta che guardiamo noi stessi o quello che leggiamo sui giornali, che vediamo in televisione, per capire come è sempre più è l'anima che comanda la volontà dell'uomo, e sta ancora peggiorando perché oggi è sempre più il corpo che travalica le decisioni, che condiziona l'uomo attraverso le emozioni e l'intelligenza, e finisce con l'impadronirsi della volontà. È un'anticipazione, ma mi serve perché così forse riesco meglio a percorrere con voi il resto del messaggio. Allora, che cosa è successo? Sostanzialmente lo sappiamo che cosa è successo, però c'è ancora un punto, scusate, prima di questo, ancora ritorno su Genesi 2, perché quando venne creata la donna e il Signore gliela mise a fianco, l'uomo si espresse dicendo: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata Isha, perché è stata tratta dal liscio. L'ho letto come nella parola, perché Isha è il femminile di Ishi, uomo e donna. Ora, questa è una frase di cui mi servirò in particolare dopo, perché mi sembra che permetta di intravedere degli atteggiamenti dell'anima, degli atteggiamenti emotivi nell'anima di Adamo. E passiamo dunque invece un po' più avanti nel capitolo 3, dove c'è la storia della tentazione, e dobbiamo esaminarla un momento. Tralascio quella prima parte dei primi 5 versetti circa, in cui c'è il gioco delle bugiole che gli ha introdotto il maligno, che gli ha cambiato un po' i termini, che in maniera da ingannarla in sostanza. Ma andiamo al versetto 6. Nel versetto 6 troviamo questo: la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi. Vide, e l'uso del senso visivo si riflesse in qualche cosa dentro, che fu un effetto di emozione, di ragionamento, non lo so bene, ma comunque si riportò qualcosa dentro, perché il solo vedere, io prendo una macchina fotografica e gli faccio vedere un bel frutto, non trova il desiderio di mangiarlo, mentre invece qui c'è l'aspetto della elaborazione all'interno del cuore. E poi aggiunse un'altra cosa, che era bello a vedere. Quindi, da una prima riflessione, era buono a mangiarsi, e quindi ci avrà pensato così un attimo. Poi ha visto anche che era bella vedersi, quindi ha aggiunto un altro motivo di attenzione e di interesse per questo frutto. E poi al terzo passaggio si è accorta che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Questi tre passaggi successivi in crescendo rappresentano con assoluta chiarezza quello che ci dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, perché là, se vi ricordate, dice che sono, leggo, prima Giovanni qua, dice: poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre ma è dal mondo. E qui troviamo esattamente questo: la concupiscenza della carne, mangiarselo, e la concupiscenza degli occhi, ha visto che era bello, e poi la superbia della vita. Io voglio solo provare a immaginare con voi un attimo, ma nel momento in cui vi è balenata l'idea che mangiare questo frutto la rendesse intelligente, ha diciamo operato in lei uno spirito di superbia, no? Dire: oh, però qui c'è qualcosa di più, imparo qualcosa di più, vado più in là rispetto a quello che sono adesso. E poi prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche a suo marito. Allora, fino al momento in cui prese del frutto, era evidentemente in gravissimo pericolo, però non aveva peccato, perché il impedimento era di mangiare, non toccare, come diceva, come è stato falsamente detto, era di mangiare. Finché ci ha messo le mani sopra, era... si è rotto questo? No. Finché ci ha messo le mani sopra, poteva ancora stare. Chiaramente era veramente in un momento estremamente critico. Era come quando, poco più avanti, nella stessa pagina della mia Bibbia, c'è l'Eterno che parla a Caino e dice: guarda che il peccato sta spiandoti alla porta. Qui è dopo il peccato, l'avvenimento del peccato e la cacciata, però il concetto mi sembra che sia adatto. Il peccato in se stesso avvenne nel momento in cui ne mangiò. Ne mangiò, perché questo era esattamente, ma del frutto dell'albero a conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. La morte dello spirito, cioè il ritiro della presenza dello spirito nella comunione con Dio, è avvenuta in quel momento lì. Cosa ha fatto Adamo? Adamo, se fino allora era presente, perché subito dopo dice: ne mangiò, ne dette anche al suo marito che era con lei, ne mangiò, quindi era lì, e ha visto questa scena, avrà sentito la conversazione, questo non lo so bene, ma avrà sentito la conversazione di Eva con il serpente, ma nel momento in cui ha preso in mano il frutto, era sicuramente proprio lì, non è che aveva preso il frutto poi gliel'ha tirato a distanza, era lì, e quindi poteva anche, come dire, saltare su e dice: ma Eva, ma cosa fai? No? Era sua moglie. Non ha reagito minimamente, e ancora di più nel momento in cui lei gliene ha dato, perché si parla sempre della mela, e forse è giusto, nel senso che ne ha mangiato, quindi ha preso un pezzo e poi ne ha dato al marito perché ne mangiasse anche lui. E nel momento in cui lei ne ha mangiato, chiaramente ha visto che aveva contravvenuto all'ordine che il Signore aveva dato. Però, nonostante questo, nel momento in cui gliel'ha passato, lui ha mangiato nel frutto. Che cosa è successo allora in questo momento così tragico e particolare? Torniamo un po' indietro, poco indietro, sempre al versetto 6. Allora, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. È stata la superbia della vita che ha fatto capitolare la volontà di Eva. Quindi, delle tre componenti dell'anima, emotività, intelligenza e volontà, non dobbiamo dimenticare che l'organo decisionale non è l'intelligenza e non sono le emozioni. Sono le emozioni e intelligenza che pilotano in qualche modo la volontà. L'organo che fa prendere una decisione è la volontà. Allora, la sua volontà è stata quella di prendere e mangiare, in contravvenzione all'ordine, ma è stata progressivamente sollevata finché è stato con l'aspetto dell'intelligenza e della presunzione che ci stava dietro, che è crollata. Quindi è stato il peccato visto dal lato di Eva, è stato essenzialmente la capitolazione della sua volontà a fronte della superbia, a fronte dell'intelligenza. Viceversa, il caso di Adamo è molto stringato, perché non c'è tutta una chiacchierata, non c'è la progressione della concupiscenza della carne, degli occhi, eccetera, ma semplicemente ne dette anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Qual è stato allora l'aspetto per cui quest'uomo che era lì, l'ha vista, lui non era stato sedotto, perché Eva, quando è arrivata al punto di prendere il frutto, vuol dire che aveva già ricevuto la seduzione. Del resto Paolo in Prima Timoteo dice che non fu l'uomo a essere sedotto, ma la donna. Ebbene, allora lui era esente, era ancora puro in questo senso, però è caduto lo stesso, ed è caduto semplicemente accogliendo l'invito fatto da questa donna. Lei gli ha offerto il frutto e lui l'ha preso e se lo è mangiato. Io mi sono chiesto che cosa è successo dentro al cuore di Adamo e ho trovato due possibilità che si sommano. Una è quella che dicevo prima, quando al capitolo 2, versetto 23, disse questo: «Questa finalmente è ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo». A me sembra di leggere in questa frase una sorta di gioia, di entusiasmo. È ossa delle mie ossa perché finora ha visto passare gli elefanti, i cani, i gatti, i rinoceronti, le bestie che non sentiva propriamente come sua e della mia razza. Invece con Eva si dice: «Ah, sì, questa è quella che mi va». E va bene. E poi ha aggiunto: «Sarà chiamata Isha perché è stata tratta dall'Isha». Però ha espresso come un suo diritto di autorità, in quanto una specie di paternità in qualche modo, no? Verso di lei. Ma anche nello stesso momento, non una paternità come autorevole, ma affettiva quasi. Mi sembra come, qui ci sono tante donne che hanno avuto dei figli, una donna credo che senta proprio una sorta di possesso dei bambini, soprattutto quando sono piccoli, perché sono nati da loro. Ecco, mi sembra che sotto ci sia qualche cosa di questo genere. E la cosa mi peggiora, perché se vado al capitolo 2, versetto 17, quando troviamo il Signore che rimprovera Adamo con queste parole: «Perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo dato quest'ordine, non ne mangiare». Guardate un po', qui dice, ci sono di fronte Dio, il creatore, che ha creato Adamo lo sapeva, e che attorno ad Adamo aveva messo tutte queste bestie che gli aveva dato il nome, e non parla di piante, ma c'erano, cioè tutta c'era la presenza attorno ad Adamo della potenza di Dio. Va bene, nello stesso tempo nella potenza c'era anche un ordine. Allora, potenza e ordine, Dio, vengono confrontati in questo passo con dare ascolto e alla voce. Mi sembra che ci sia una differenza fra dire ordine, hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale ti avevo dato quest'ordine, ti ho dato un ordine preciso. Tu invece di rispettare l'ordine mio di Dio creatore, hai accolto la voce, che forse era una voce invitante, forse una voce suadente, io non lo so, della moglie. Anche qui non so dare spiegazioni, però mi sembra che ci sia sotto questa sorta di debolezza emotiva di Adamo a fronte della moglie. Watchman Nee dice addirittura che Adamo ha veramente mancato, perché è stato colto dagli aspetti emotivi di affezione verso questa donna. E quindi il peccato di Adamo, visto per la parte uomo, Adamo, è risultato evidentemente in una scelta volontaria, la stessa di Eva. Però mentre Eva è arrivata lì, caricata, sostenuta e con scatto finale attraverso la spinta dell'intelligenza, Adamo è entrato invece per la spinta degli aspetti emotivi. È stato come debole di fronte a questa donna. E la cosa è grave, perché se andiamo al versetto 12, quando c'è Dio che mi chiede: «Ma come hai fatto a sapere che eri nudo, hai mangiato del frutto?» così via. L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero, io ne ho mangiato». Lasciamo stare il fatto di mettere la colpa sugli altri, c'è comunque, e quindi una doppiezza, ma mi sembra anche che sotto sotto ci sia un'altra cosa. Confrontandomi con Genesi 2, al versetto 18, Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, e gli farò un aiuto che gli sia convenevole. Sembra come che Adamo dica: me l'hai data tu come aiuto convenevole, questa si è trasformata in una che mi ha convinto con le sue grazie. Non lo so esattamente, ma mi sembra di leggere che ci siano queste debolezze, che comunque non sono giustificative, sia ben chiaro. Dico solo che mi sembra confermata abbastanza chiaramente l'ipotesi e il pensiero di Watchman Nee, che il cammino affinché Satana pilotasse la volontà di Adamo sia venuto per avere fatto leva sulla sua emotività, sul suo affetto per la moglie. Il risultato è identico. Eva, via intelligenza, ha usato la sua volontà male, quell'altro Adamo, via emotività, ha usato la sua volontà parimente male. E la sopraffazione della volontà che cosa ha portato? Ha portato al peccato. E allora vorrei leggere con voi un passo che si trova in Giovanni 8, secondo Corinzi, sono andato troppo avanti, Giovanni 8, Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. È successo proprio così. Ha commesso il peccato e ne è diventato schiavo. Satana ha messo le mani di potere su questi due, perché hanno commesso lo stesso peccato con due percorsi diversi, ma il risultato non è cambiato. E allora mi serve qua subito, perché vorrei proiettarvi un po' al punto in cui penso di arrivare prima o poi, prossima volta comunque, perché due versetti sotto quello che ho letto, quindi al 36, dice: se dunque il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Questa è un'anticipazione che faccio perché la parte che tratterò la volta prossima è andare a fondo di come il Signore Gesù ha rovesciato tutto, e la schiavitù che il maligno ha introdotto attraverso il peccato. Qui dice chiaramente: se dunque il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi, ma con una libertà che ritorna a quell'equilibrio santo e puro che c'era prima. Proprio cancella tutto. Ed è per questo che mi interessa potervelo già anticipare, perché dovremo andare a vedere qual è stato successivamente nel figliuolo che vi farà veramente liberi il gioco della sua volontà. Perché ha dovuto giocare la volontà completamente al contrario di quello che hanno fatto Adamo ed Eva, con quello che gli è costato, perché il punto focale dell'esercizio della volontà ricostruttiva, rigenerativa da parte di Gesù, al di là del tutto il comportamento durante i tre anni della sua, e poi anche prima, non se ne parla tanto, ma comunque nella sua vita terrena, è stato quella famosa notte, un altro tempo molto breve, che è la notte nell'orto del Getsemani. Perché lì ha giocato una volontà in una condizione di essere uomo, perché era uomo con un'origine che conosciamo per un altro motivo, ma era uomo, cioè ha dovuto affrontare il suo caso nelle stesse condizioni in cui Adamo ed Eva si sono trovati ad affrontare, ma hanno sbagliato. E invece Gesù l'ha affrontata e ha retto all'urto del maligno, il quale evidentemente è stato molto più aggressivo di quanto sia stato con Adamo ed Eva, lì l'ha fatta facile in qualche modo, ma col Signore invece, che era il Signore, e lo sapeva bene Satana, ha attaccato in una maniera estremamente più profonda. Ragioneremo per questo su quella che viene chiamata appunto l'agonia del Signore Gesù, sul fatto che sudò sangue, sul fatto che era tristato ed aggravato, che aveva un'angoscia profonda, perché è legata a questo punto, perché non poteva sbagliare quel punto. E non ha sbagliato, grazie alla sua gloria a Lui, Signore. Allora, nella parte di stasera abbiamo più o meno visto come la sopraffazione della volontà determina l'apertura di un percorso che è peccato, schiavitù, morte. La volontà rigenerata al posto del peccato, la ricostituzione di uno stato puro, libertà e vita eterna. È magnifico da pensare, quindi nel suo assieme, che quante volte, parlo anche di me stesso, prima che conoscessi, che fossi conosciuto dal Signore, della sua benignità, io non sapevo niente di queste cose, le prendevo una roba così, una roba diciamo da preti, per dire a termine corrente, ma c'è una profondità così assoluta, così perfetta, così inattaccabile, a meno che uno non voglia essere falso, per forza a fargli dire quel che non dice. Allora, quello che in effetti dovremo poi esaminare la prossima volta sarà l'efficacia parallela esattamente a cosiddetti 180 gradi dell'opera sulla volontà, con la volontà del Signore Gesù. Però voglio fermarmi ancora qui un attimo, perché la sopraffazione della volontà, come detto, apre la via al peccato. E il peccato è una forma di schiavitù, e anche di questo ne vediamo e ne vediamo di situazioni di schiavitù. Però c'è una cosa molto significativa da sottolineare, che il maligno è furbo, quindi ci mette attorno le situazioni, le circostanze, i fatti, con la stessa tecnica che ha usato là, facendoci ragionare, in Seconda Corinzi, che parla delle fortezze del maligno, fortezze di Satana, cioè fortezze di Satana sono i ragionamenti, e gli altri aspetti sono quelli emotivi, così diffusi. E vediamo, come accennavo prima, a una crescita spaventosa dell'ingerenza della carne nella vita dell'uomo, che condiziona le decisioni che vengono prese. Quante decisioni vengono prese provenienti proprio dalla potenza, dalla rabbia della carne, e che determinano delle azioni inconsulte, ma inconsulte è un termine comune per dire, non sono inconsulte, sono completamente pilotate, sono nelle mani del maligno. La volontà nelle mani del maligno, più o meno approfondita, sta a sottolineare, insomma, sta a significare quella parola che si chiama possessione. Cioè il posseduto è una persona che non ha più volontà autonoma, vive e si muove secondo una volontà inculcata dal maligno. Ora, io non sto riferendomi a nessun caso particolare, però io credo che nella nostra vita, in qualche modo, delle azioni inconsulte, ciascuno per se stesso, possa ricordarsi anche di averle fatte, da chiedersi dopo, ma come ha fatto? Ma come ha fatto? E guardate quanti casi si verificano oggi di gente che ammazza qualcuno e poi diciamo di dargli corda, dargli credibilità a quello che dicono, che rimangono lì, che, ma no, non so come ha fatto. Non so come hai fatto. C'è dietro un movimento, hai lasciato aperte n porte qui, n porte là, una volta per un peccato di bere, quell'altra volta di peccato perché hai fregato dei soldi, qui e là il maligno è venuto dentro e alla fine ti ha fatto ammazzare una persona. E tu non sai perché. Tu, è generico, non riguarda nessuno. Quindi voglio dire che non è una cosa da poco, e il modo in cui si sta spostando oggi a dominare la società è veramente pauroso, perché c'è una frequenza, è un livello di gravità, di aggressività e anche di, alla fine, di indifferenza della società, più o meno. Un po' perché non sai cosa farci, E un po' perché, boh, insomma, ho rubato solo 3 milioni di euro, una roba da poco. Non so, è veramente disarmante. C'era una cosina che avevo annotato, veramente liberi. Mi dispiace perché andava bene. Sì, l'ultima cosa che voglio dire è in Ebrei 4 al versetto 15. Io penso che tutti lo conosciamo questo versetto, no? Che dice che la parola di Dio è vivente ed efficace. È più affilata di qualunque spada a due tagli, penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ma vedete? E ci sono due cose in particolare che sottolineo. Divisione dell'anima e dello spirito. Eh sì, perché adesso l'anima, essendo lo spirito che parliamo di credenti, quindi lo spirito in cui è entrato lo Spirito Santo, ma è ancora fortemente condizionato dall'anima, allora il Signore deve fare un'opera per tagliare fuori l'ingerenza dell'anima nello spirito, e tirandosi dietro l'anima ti si tira poi dietro anche il corpo, no? Ha bisogno di fare questo. E vi ricordate, qualcuno di noi c'era quanto anni fa, studiamo quel libricino intitolato Per liberare lo spirito, parlava proprio di questo aspetto. Lo spirito va liberato dallo strapotere dell'anima che è nella natura umana corrotta. E l'altra cosa che dice qua è molto interessante ancora, e dice fino alla divisione dell'anima e dello spirito, giudica i pensieri, che sono gli aspetti dell'intelligenza, e i sentimenti, che sono le emotività, perché sono le due cause sulle quali è nato il condizionamento della volontà da cui il peccato. Allora la parola che è riuscita, lo Spirito Santo è riuscito a entrare in uno spirito che si trovava in coma, lo sta risuscitando perché si liberi da queste forme, che sono forme di quella schiavitù promessa in 8:34 di Giovanni, come ho letto prima. Ecco, questo è l'assieme di quello che volevo dire, e come ho anticipato, la prossima volta parleremo degli aspetti del recupero totale della posizione a gloria di Dio, con un gradino in più. Un gradino in più, perché dovremmo già riconoscere che non sarà un ritorno solamente alla situazione di Adamo ed Eva, ma sarà qualcosa che comprende quello che avevano la possibilità di fare e non hanno fatto, cioè mangiare dell'albero della vita. Mangiare dell'albero della vita. Se andate alla fine dell'Apocalisse, racconta ancora questa cosa. Bene, che il Signore ci possa benedire. Io sono stato fortemente ravvivato da fare queste riflessioni che ho un po' tagliato. Ho scritto tanto, non qui, a casa, perché mi serve a scrivere. Ho seguito il consiglio da anni, Sauro, seguo il tuo consiglio. E quindi mi ha molto rallegrato. Bene, rallegriamoci che abbiamo incontrato degli eventi, delle persone, delle situazioni, delle circostanze che il Signore ha manovrato con la sua compassione, ci ha fatto trovare lo Spirito Santo che ci ha aperto le braccia. Amen.